Bene, cominciamo a questa volta la rilettura anche dei primi tre versetti. Tutto l'incontro della volta scorsa è stato su tre versetti tre, e quindi però riprendiamo di lì, ricordando che in questo capitolo 3 Paolo pone due domande sul privilegio del giudeo e sul vantaggio della circoncisione. Abbiamo detto, è un capitolo di altissima attualità, perché Paolo colpisce la nuora perché la suocera intenda, si potrebbe dire, cioè sta facendo questo discorso ai giudei, ma per colpire l'assità di comportamento ormai della sua comunità. Cioè Paolo ci invita a sostituire nella contrapposizione giudei-pagani quella tra cristiani e mondo, nella contrapposizione circoncisione e non circoncisione, il battesimo e i non battezzati. Quindi queste parole risuonano ancora oggi, non solo nella polemica contro le opere della legge giudaica, ma risuonano vive per invitarci ad una interiorità profonda, ad una religione vissuta nella relazione con Dio e non a una religione meramente cultuale, no? Quale spesso vediamo anche ai tempi d'oggi. Leggiamo appunto questi versetti.
Provo io. Qual è dunque la superiorità del giudeo? O quale l'utilità della circoncisione? Grande sotto ogni aspetto, anzitutto perché a loro sono state affidate le rivelazioni di Dio, le parole, avete detto più
sì.
Forse. Che dunque, se alcuni non hanno creduto, la loro incredulità può forse annullare la fedeltà di Dio? Impossibile. Resti invece fermo che Dio è verace e ogni uomo mentitore, come sta scritto, perché tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole e trionfi quando sei giudicato. Se però la nostra ingiustizia mette in risalto la giustizia di Dio, che diremo? Forse è ingiusto Dio quando riversa su di noi la sua ira? Parlo alla maniera umana. Impossibile, altrimenti come potrà Dio giudicare il mondo? Ma se per la mia menzogna la verità di Dio risplende per sua gloria, perché dunque sono ancora giudicato come peccatore? Perché non dovremmo fare il male affinché venga il bene, come alcuni, la cui condanna è ben giusta, ci calunniano, dicendo che noi lo affermiamo?
Ci fermiamo qui un istante. Allora, è un brano un po' difficile, ma se voi usate il trucchetto che io vi ho dato altre volte, diventa abbastanza facile. Allora, il brano, abbiamo visto, dice che il privilegio del giudeo è grande perché a lui sono state affidate le rivelazioni di Dio, soprattutto il dono della parola di Dio, ma non è di per sé una garanzia. Le parole di Dio devono essere ascoltate, devono essere conservate, devono essere messe in pratica. Paolo poi pone il problema se la rinuncia di alcuni alla fedeltà non sopprime per caso la fedeltà di Dio all'alleanza. Ma la risposta all'obiezione è anzitutto certamente no, non sia mai. La fedeltà di Dio all'alleanza non viene annullata dall'infedeltà nostra nei suoi confronti. La fedeltà di Dio non dipende dalla nostra fedeltà, dalla fedeltà del suo popolo. Il non sia mai del versetto 4 non è l'unica risposta che Paolo dà alla domanda che egli stesso si è posto. Cioè, l'infedeltà di Israele ha un significato in qualche misura anche positivo, perché mette in risalto la permanente fedeltà di Dio. Cosa vuol dire questo discorso? Che se l'alleanza tra Dio e gli uomini fosse stata rispettata dalle due parti, noi non avremmo potuto capire la magnanimità di Dio, la gratuità di Dio. Dio è fedele perché noi siamo bravi. Invece proprio la nostra infedeltà, il nostro peccato, ci fa vedere che Dio è misericordia, che Dio continua ad amarci nonostante tutto, nonostante i nostri peccati. Quindi l'infedeltà dell'uomo fa risaltare la fedeltà di Dio. Ma ecco, versetti 5 e 6 sono un pochettino difficili, ma se usate sempre il mio trucco, grazie, che è quello di sostituire la parola giustizia, la parola capacità di relazione, riuscite chiaramente a capirlo. Ma se la nostra ingiustizia, cioè la nostra incapacità di relazionarci con Dio, mette in risalto la giustizia, cioè la capacità di Dio di relazionarci con noi, non è forse ingiusto Dio se manifesta la sua ira, cioè abbiamo visto la sua indignazione, la sua sofferenza contro il peccato? Ovviamente questa orge, questa ira, questa orgia di Dio, il buon Paolo sa che è un'espressione umana, dice proprio Paolo con parole umane, non riesco a dire bene di Dio, che è un Dio che si arrabbia, ecco, non un Dio che si adira, no, perché è proprio di Dio mettere in evidenza ciò che contraddice nella giustizia di Dio, cioè nella relazione tra lui e noi. Quindi noi siamo incapaci di relazionarci con lui, Dio invece continua a relazionarci con noi e Dio manifesta la sua sofferenza, manifesta la sua ira, perché è proprio di Dio mettere in evidenza tutto ciò che contraddice alla relazione con noi. La cosa più importante per Dio è la sua relazione d'amore con ciascuno di noi. Versetti 7 e 8, il grande problema, che abbiamo già visto molte volte, perché di fronte a questo discorso, che la salvezza è solo per grazia, che la salvezza è assolutamente gratuita, che non sono le opere che ci salvano, l'obiezione che già ricorsa 3-4 volte e che qui ritorna è allora goga bigoga, come si diceva una volta, combiniamoli di tutti i colori, tanto Dio ci salva lo stesso, pecca fortemente, pecca fortiter, come dicevano i riformati. E qui questo pensiero è rappresentato di facciamo il male perché ne venga il bene. Più pecchiamo, più vediamo la misericordia di Dio. Quindi, yahoo, diamoci dentro. Ma Paolo dice non avete capito niente. Questa è una caricatura del mio Vangelo. Del mio Vangelo che è dove il peccato ha abbondato, ivi ha sovrabbondato la grazia. E per ora, poi vedremo che svilupperà questo tema in maniera più approfondita, taglia corto con un'imprecazione, la condanna di costoro è veramente giusta, cioè basta, cioè non avete capito niente, no, non volete capire, no? La stessa caricatura emergerà in seguito, vedremo al capitolo 6, versetto 1, versetto 14, vedremo al capitolo 7, e solo lì, dopo aver trattato della giustizia di Dio, cioè della relazione di Dio manifestatasi con potenza in Gesù Cristo, Paolo procederà questa volta non solo più con battute, con condanne, ma con argomentazioni su questa caricatura del suo Vangelo. Ci spiegherà bene perché questo non ci deve comportare una dissoluzione morale, anzi, colmati della sua misericordia, diventiamo anche noi misericordia. Salvati da Cristo, relazione con Dio, diventiamo Gesù Cristo, diventiamo relazione con Dio. Questi alcuni che calunniano l'Apostolo sono forse i giudei, che dicono ma tu hai dissolto la morale, ma anche i giudeo-cristiani. Noi sappiamo tutta la polemica che c'è tra il gruppo di Giacomo e il gruppo e Paolo e il suo gruppo, la difficile mediazione che ha tentato a proposito Pietro, ne abbiamo parlato nei discorsi introduttivi, il compromesso del Concilio di Gerusalemme, che altro non è che un compromesso a cui subito Pietro stesso disobbedisce perché si rimette ad osservare le opere, a rifiutare di mangiare con i pagani, eccetera, eccetera. Quindi noi sappiamo che questo contesto di opposizione paolina è duplice, non è soltanto da parte degli ebrei ortodossi, diciamo, ma anche dei giudeo-cristiani. Ed è un problema che continua tuttora. Guardate che è un problema estremamente moderno. Ce lo faceva notare Enrico chi di voi martedì c'era alla sua bellissima relazione che ha fatto sulla lettera agli ebrei, parlando nel capitolo del sacerdozio di Melchisedec, cioè questo continuo contrasto tra aree in qualche misura giustizialiste nella Chiesa e linee misericordiose. L'opposizione a Papa Francesco è di essere un lassista, è di essere uno che, ecco, allora non vale più la morale, facciamo qualunque cosa, tanto c'è la misericordia di Dio. Vedete che l'attualità è profonda di queste tematiche, non sono tematiche una tantum, insomma, c'è sempre stata questa cosa qui. Enrico ci ricordava la questione che mi ha molto colpito dei lapsi, no? Del 250, no? Mi dicevi la volta scorsa, 250 dopo Cristo, quando di fronte alla persecuzione di Decio, no? se mi ricordo bene, in cui tutti i cristiani erano obbligati a fare sacrifici agli dèi, e se non avessero fatto sacrifici agli dèi venivano imprigionati, torturati, uccisi, ci furono tanti cristiani che morivano martiri, ma ci furono tanti che non accettarono la che fecero questo sacrificio agli dèi per sfuggire una morte terribile, e altri ancora, ci diceva Enrico, che cercarono di corrompere i giudici per avere il libello di avere sacrificato agli dèi pur senza aver sacrificato, quindi in tutto il mondo e paese muore muore Decio, e la persecuzione cessa e molti cristiani chiedono di essere riammessi in comunità, dicendo l'ho fatto per salvarmi la pelle. E lì ci fu la linea durissima dei novaziani, no? Guidati dall'arcivescovo Novaziano, no? Si chiamava proprio, che i quali dicono no, chi ha peccato dopo il battesimo non può più essere perdonato, e si basano proprio su un versetto della lettera agli ebrei che sembra dire questo, quindi non c'è perdono dopo il battesimo. Il battesimo è il perdono di tutti i peccati, se ci faremmo battezzare tutti in punto di morte, no? Ecco, che il battesimo ai bambini, no? Il battesimo ai vecchietti proprio terminali, ma dall'altra parte c'è invece San Cipriano con il Papa Cornelio, no? I quali hanno la linea misericordiosa, cioè è vero, è un peccato gravissimo, no? L'apostasia, ma la misericordia di Dio è più grande dell'apostasia. E da una parte c'è Novaziano che dice no, ci sono dei peccati che non possono essere perdonati, che sono l'apostasia, l'adulterio, questo me lo ricordo perché il buon Enrico ha detto allora qui sarebbe un disastro, poi cosa era? L'omicidio e basta, credo. L'apostasia e l'idolatria. E l'idolatria, no? Ecco, questi quattro peccati non possono mai essere perdonati. Dall'altra parte c'è Cipriano che dice no, la misericordia di Dio arriva a tutti, piuttosto creiamo dei cammini penitenziari diversi da diocesi a diocesi, da posto a posto, ma alla fine il perdono di Dio arriva a tutti. La cosa prevale, la linea di Cipriano, vescovo, e di Cornelio, papa, no? Ma i novaziani fanno una setta, si separano, diventano lefebriani, per dire, i tempi d'ordine, e nasce l'eresia novaziana, cioè proprio su questo punto qua. Chi di voi ha visto, e lo dico sempre perché se vi capita, per me è stato uno dei più bei film che abbia visto in vita mia, Silence, l'ultimo film di Martin Scorsese, che parla del tema dei lapsi in Giappone nel 1500, cioè tutti quei cristiani che, sottoposti alla terribile persecuzione dei giapponesi, che praticavano davvero torture cinesi, rinnegano, pestano l'icona, come si vede nel film, gli insegnano a pestare l'icona, e che vengono più volte riammessi nella comunità cristiana, o addirittura il personaggio chiave è questo grande maestro dei gesuiti, uomo di Dio, uomo meraviglioso, stimato da tutti i suoi allievi, che abbiura anche lui per impedire che i suoi parrocchiani vengano torturati, perché si vedono gli altri sottoposti ad atroce torture, e lui dice, e gli dicono, se tu pesti l'icona le torture cesseranno. e in luce questo dramma, perché lui sarebbe di per sé volentieri morto martire, ma la carità è più grande della fede, e allora fa questa apostasia, tema molto grosso, no? Ecco, ma è un tema ricorrente, ecco, nella Chiesa ci sono queste due linee di pensiero, no? La linea dura e la linea invece, che è la linea che parte proprio da San Paolo, che è quella, e poi da Luca, da Giovanni, eccetera, della assoluta misericordia di Dio che prevale alla fine su tutto e su tutti. Leggiamo avanti.
Perché dunque dobbiamo noi ritenerci superiori? Niente affatto. Abbiamo infatti dimostrato precedentemente che giudei e greci tutti sono sotto il dominio del peccato, come sta scritto. Non c'è nessun giusto, nemmeno uno, non c'è sapiente, non c'è chi cerchi Dio. Tutti hanno traviato e si sono pervertiti. Non c'è chi compia il bene, non ce n'è neppure uno. La loro gola è un sepolcro spalancato. Tramano inganni con la loro lingua, veleno di serpenti è sotto le loro labbra, la loro bocca è piena di maledizione e di amarezza, i loro piedi corrono a versare il sangue, strage e rovina è sul loro cammino, e la via della pace non conoscono, non c'è timore di Dio davanti ai loro occhi. Ora noi sappiamo che tutto ciò che dice la legge lo dice per quelli che sono sotto la legge, perché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Infatti, in virtù delle opere della legge, nessun uomo sarà giustificato davanti a lui, perché per mezzo della legge sia solo la conoscenza del peccato.
Ecco! Tutto questo contesto è compendiato nell'ultimo versetto. Nessuno è giusto, nessuno è giusto. E Paolo qui fa un collage di testi, cita il Salmo 14, versetti 1-3, per quelli che scrivono anche la citazione, cita il Salmo 5, versetto 10, cita il Salmo 140, versetto 4, cita il Salmo 10, versetto 7, cita Isaia 59, versetti 7-8, infine il Salmo 36, versetto 2. Fa un collage, avete visto, di questi passi scritturistici, per dire che dalla bocca degli uomini fuoriescono solo cose abominevoli, inganni, velenosità, maledizione, amarezza. Il loro cammino è una via di guerra, è una via di devastazione. Non hanno timore di Dio. Il versetto 19, vedete, applica questa amara considerazione a tutti, non soltanto ai pagani, anche ai giudei. E il versetto 20 motiva anche l'asserzione che tutto il mondo, giudei e pagani, sono colpevoli davanti a Dio. E la motivazione qual è? Poiché nessuno sarà giustificato per le opere della carne. Vedete, questa frase riprende una verità che noi troviamo già per esempio nel Salmo 143 al versetto 2. Non chiamare in giudizio il tuo servo, nessun vivente davanti a te è giusto. Quindi anche se nell'Antico Testamento si aveva coscienza di uomini che erano considerati immuni dal peccato, vedremo nella tradizione ebraica il peccato originale non c'è, il peccato è qualcosa sempre di esterno a noi che sta alla nostra porta, anzi ci sono dei giusti che non hanno mai peccato. Abele, Enoch, che piacque a Dio e fu portato direttamente alla sua presenza, ma ci sono anche tanti brani che dicono no, se guardiamo a fondo, come il Salmo 143, nessun uomo davanti a te è giusto. Ma a questa frase aggiunge Paolo per le opere della legge, che è l'elemento fondamentale dell'enunciato. Le opere della legge quali sono? Sono le opere che la Torah richiede, cioè i 613 precetti che derivano dai comandamenti di Dio. Paolo, in contrasto con la concezione giudaica corrente, dice che l'uomo non è giusto neppure se compie perfettamente tutti i 613 precetti della città, della Torah. Anzi, attraverso la legge ci ha detto sia solo la conoscenza del peccato. Che vuol dire alcune cose? Vuol dire prima di tutto che la legge ci fa conoscere il peccato, ci toglie dalla beata ignoranza, ci toglie, ci dà la piena avvertenza e il deliberato consenso. Se noi facessimo certe cose senza sapere che non sono giuste, non avremmo consapevolezza e quindi responsabilità. Invece il fatto che ci sia una legge che espressamente ce le proibisce, ce le ordina, fa sì che noi impariamo a conoscere il peccato, a rendercene conto e quindi ad esserne più responsabili. Ma soprattutto Paolo dice di più: la legge produce in noi il peccato. Perché? Perché mette in noi la convinzione che ci salviamo per le nostre opere, che ci salviamo per i nostri sforzi e non per una giustificazione gratuita da parte di Dio. Quindi la legge, dice Paolo, provoca il peccato, suscita il peccato. Espliciterà nel andare avanti della lettera questo concetto, però è un concetto molto forte, cioè se noi crediamo di salvarci per la legge, questo è il vero peccato. Non cogliamo più l'amore di Dio, non cogliamo più la sua gratuità. Entriamo da un'ottica di fede, che è la ottica della relazione con Dio, che ci ama per primo e ci salva per il suo amore, all'ottica delle religioni, che è compiere dei gesti, compiere degli atti per piacere alla divinità, per placare la divinità, per ottenere favori dalla divinità. Questo è il peccato. E quindi con questo enunciato duro e sorprendente e anche un po' oscuro, che Paolo poi espliciterà nei capitoli successivi, si conclude quella sezione di questa lettera che va dal capitolo 1, versetto 18, al capitolo 3, versetto 19. Allora qui dobbiamo fare alcune considerazioni. La prima è questa: se noi mettiamo a confronto questi capitoli della lettera ai Romani con il capitolo 2, per esempio, della lettera di Giacomo, se facessimo una sinossi, queste considerazioni sembrano addirittura antitetiche, perché Giacomo, vi ricordate, invece dice che giova avere la fede, anche i demoni hanno la fede senza le opere è morta, quindi se non abbiamo le opere è inutile la nostra fede. Allora può darsi che la lettera di Giacomo nasca proprio in un contesto, d'altra parte questo è Giacomo fratello del Signore, non è Giacomo l'Apostolo, è Giacomo il primo Papa di Gerusalemme, il primo Vescovo diciamo di Gerusalemme, quindi il capo della comunità giudeo-cristiana e quindi di quelli che si oppongono violentemente al pensiero paolino. Però se vogliamo essere più irenici e vederla alla Luca o vederla anche come dice Paolo in Galati 2:9, ambedue gli apostoli, Paolo e Giacomo, si scambiarono la destra di comunione. Quindi vuol dire che probabilmente tra le due posizioni non c'è tutta questa contrarietà. Allora cerchiamo di capire la giustificazione per fede e il giudizio secondo le opere. Tanto più che domenica prossima avremo alla conclusione dell'anno liturgico il brano di Matteo 25 in cui ci viene detto che per andare in paradiso bisogna avere dato da mangiare agli affamati, dato da bere agli assetati, vestito gli ignudi, alloggiato gli emigranti e i pellegrini, curato gli ammalati, visitato i carcerati e seppelliti i morti. Quindi che anzi molti a quei tempi diranno: ma Signore, quando è che ti abbiamo visto malato, carcerato? E Gesù risponderà: ogni volta che l'avete fatto al più piccolo dei miei fratelli. Quindi un discorso universale che va al di là della fede o della non fede, perché tanti non l'avranno fatto in nome di Dio, per il Signore, per il Vangelo di Gesù Cristo, l'avranno fatto spontaneamente per quel senso di coscienza, anche laica, di cui parla Romani 2. Quindi le opere sicuramente un'importanza ce l'hanno, ecco. Ma qual è il rapporto fra queste due? Allora cerchiamo prima di tutto di capire che cosa vuol dire la parola opera in San Paolo. Paolo usa 67 volte la parola ergon, opera, di cui 20 volte nelle lettere pastorali. E Paolo intende con la parola opera 7 cose diverse, o comunque un po' diverse. Quando non dice niente sono le opere della legge, cioè l'osservanza dei 613 precetti. 7 volte sono le opere buone, però in genere allora Paolo lo dice al singolare, l'opera buona, proprio per non confondere con le opere della legge. Allora usa proprio il singolare, eccetto una volta, ma in Romani 2, 7, 2 Corinti 9, 8, Efesini 2, 10, Filippesi 1, 6, Colossesi 1, 10, 2 Tessalonicesi 2, 17, è l'opera buona, l'opera buona. 3, qualche volta sono le opere cattive, qualche volta, 4, è l'opera di Dio o l'opera del Signore nostro Gesù Cristo, cioè l'incarnazione. La più grande opera di Dio non è stata la creazione, la più grande opera di Dio è stata l'incarnazione del Figlio. Quindi questo è il quarto significato. 5, qualche volta è l'opera missionaria, apostolico-missionaria, cioè lo sforzo della Chiesa per diffondere il Vangelo. 6, qualche volta parla dell'opera della fede associata alla fatica della carità e alla costanza della speranza. Molto belle queste tre frasi, una Tessalonicesi 1:3, l'opera della fede, la fatica della carità, la costanza della speranza. Questa opera della fede è un'opera di Dio, cioè è opera della relazione con Dio che porta frutti nella comunità. E infine, settima accezione, l'opera che sarà giudicata, cioè le cose che facciamo che saranno sottoposte a giudizio. Quindi dobbiamo sempre stare attenti. In genere se c'è opere con niente sono le opere della legge. Se non si parla di opere buone, se non si parla di opere cattive, se non si parla di opera di Dio, se non si parla di opera missionaria, se non si parla di opera della fede, ma che quanto la fede produce nella comunità per opera di Dio, e infine opere sottoposte a giudizio. Anche Giacomo parla di opere 15 volte, di cui 12 volte in pochi versetti. Magari lo andiamo a leggere perché così vediamo bene il paragone. Qualcuno prenda Giacomo capitolo 2 versetti 14-19, in cui sentiamo la voce dell'opposizione a Paolo, Quindi lettera di Giacomo capitolo 2 versetti 14-26. Qualcuno legga.
Che giova, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma non ha le opere? Forse che quella fede può salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi, ma non date loro il necessario per il corpo, che giova? Così anche la fede, se non ha le opere, è morta in se stessa. Al contrario, uno potrebbe dire: tu hai la fede ed io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le opere ed io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Tu credi che c'è un Dio solo? Fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano. Ma vuoi sapere, o insensato, come la fede senza le opere senza valore? Abramo nostro padre non fu forse giustificato per le opere quando offrì Isacco suo figlio sull'altare? Vedi che la fede cooperava con le opere di lui e che per le opere quella fede divenne perfetta e si compì la scrittura che dice: e Abramo ebbe fede in Dio e gli fu accreditato a giustizia e fu chiamato amico di Dio. Vedete che l'uomo viene giustificato in base alle opere e non soltanto in base alla fede. Così anche Raab, la meretrice, non venne forse giustificata in base alle opere per aver dato ospitalità agli esploratori e averli rimandati per altra via? Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta.
Si direbbe un attacco frontale a Paolo, eh? Sarà proprio il capitolo che la prossima volta vedrete con Enrico, cioè Paolo dice: ma no, Abramo fu giustificato per la sua fede, fu chiamato da Dio gratuitamente prima che avesse fatto qualunque altra opera, fu scelto, fu eletto, Dio entrò in relazione con lui, viene circonciso 29 anni dopo la chiamata, per cui per 29 anni non fa nessuna opera, eppure è l'amico di Dio. Ma invece vedete, si insiste sul sacrificio di Isacco, per l'opera di avere addirittura sacrificato il figlio gli fu accreditato a relazione con Dio, a giustizia. Sembra una posizione forte, e addirittura c'è anche il sarcasmo, eh? Anche i demoni hanno la fede, cioè anche i demoni, qui ovviamente il discorso è un po' diverso, perché voi sapete che nella la parola ebraica per fede sono due, no? Una è la parola emunà, che è la certezza della fede, l'oggetto della fede, diremmo la razionalità della fede, l'amen, ecco. L'altra è batà, che invece è affidarsi, la fiducia, il mettersi nelle mani di. La prima è la componente, diciamo, razionale, la seconda è la componente esistenziale. Sicuramente i demoni hanno la componente razionale, sanno che Dio c'è, che Dio ha parlato, ma non si sono affidati a Dio, non hanno la batà, avranno l'emunà, ma non hanno la batà, non hanno la seconda parte, ecco. Però vedete che la polemica è feroce. Che cosa sono le opere nominate 12 volte in questi versetti da Giacomo? Sono l'amore del prossimo, sono l'amore del prossimo. Per vedete, ha portato degli esempi concreti, guai a voi se al centro d'ascolto Caritas arrivano quelli senza lavoro e non glielo date, arrivano quelli senza la casa e non glielo date, arrivano quelli senza cibo e non glielo date, arriva l'immigrato e non l'ospitate. La vostra fede è morta, va giù duro, Giacomo, non è che parli di dissodire. Però se guardiamo bene, non c'è contraddizione tra i due apostoli. A me piace molto, voi sapete, non è che io straveda per Agostino, ma Agostino certe volte alcune cose le ha dette molto bene. E una di queste è quella famosa frase in cui si pone il problema di concordare la visione di Giacomo con la visione di Paolo. E dice, ille, poi dico è un latino molto facile, ille Paulus dicit de operibus quae videm precedunt, iste Jacob deis quae videm secundur. Cioè Paolo parla delle opere che precedono la fede, Giacomo parla delle opere che seguono alla fede. Secondo me questa è veramente una sintesi mirabile. Perché che cosa ci dice anche Agostino? Non occorrono per la salvezza le opere della legge. Non ci viene data la fede perché siamo buoni, ma la fede è un'iniziativa gratuita di Dio. La relazione con noi è un dono gratuito di Dio. Non occorrono le opere della legge, basta Gesù Cristo. Abbiamo letto in Romani 3:21, indipendentemente, anzi leggeremo, scusate fra un po', indipendentemente dalla legge si è manifestata la giustizia di Dio, testimoniata dalla legge e dai profeti, indipendentemente dalla legge, si è manifestata la giustizia di Dio. Ma al contempo, se io aderisco a Dio, se io entro in relazione con Dio, usate sempre questa trasposizione perché è una chiave di lettura importantissima, entro in relazione con Dio tramite Gesù Cristo, potrò dire con Paolo in Romani Galati 2:20, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Allora, se Cristo vive in me, io divento Cristo. Io porto frutti di agape. Il frutto dello Spirito è l'agape, dice Paolo in 1 Corinti 13. Quindi, per essere semplici, si potrebbe evitare subito ogni apparente contraddizione tra Paolo e Giacomo se si sostituisce in Giacomo alla parola opera la parola frutto. Ecco, se dicessimo così è tutto chiaro, no? Perché a questo punto, rileggendo il brano, a che serve, fratelli, se uno dice di avere la fede ma non ha i frutti di questa fede? Questa fede può solo salvarlo se un fratello o una sorella sono senza vestiti, eccetera, eccetera. Così anche la fede, se non è seguita dai frutti, in se stessa è morta. Al contrario, uno potrebbe dire: tu hai la fede e i frutti, mostrami la tua fede senza i frutti e io con i miei frutti ti mostrerò la mia fede, no? Eccetera, eccetera. Cioè, il discorso è questo: siamo salvati gratuitamente, siamo salvati solo per grazia. La giustificazione per sola fede è, nel concetto di Paolo, un concetto assoluto, assoluto, proprio perché però l'uomo entra in relazione con Dio per questa fede concessa gratuitamente, ecco che l'uomo è abilitato ad assolvere l'esigenza giuridica della legge. Il cristiano deve quindi sapere che tutto viene dalla fede, ma che il frutto indispensabile di questa fede sono poi le opere. Quindi, per l'apostolo, la giustificazione per fede e poi il giudizio di Dio sulle opere, che è quello che vedremo nel Vangelo di domenica, Matteo 25, compongono un'unità nell'agire divino. Quindi questa unità della grazia e del giudizio, che si manifesta in Gesù Cristo, che è colui che salva dal giudizio e che nello stesso tempo è anche colui che giudica. Siamo arrivati a Romani 20. Il versetto 21, allora scusate che torniamo a Paolo, il versetto 21 segna la transizione, no? Di una nuova sezione importantissima che va dal capitolo 3 al versetto 21 fino al capitolo 4 versetto 25 e che è il vero Vangelo di San Paolo. Il vero Vangelo di San Paolo. Paolo dirà: non c'è più la legge, non c'è più il peccato, ormai c'è la giustizia di Dio che si manifesta in Gesù Cristo, cioè la relazione con Dio ottenuta attraverso Gesù Cristo, e che la grazia e la fede procurino questa relazione con Dio sarà dimostrato dal grande esempio di Abramo, che vedremo la prossima volta, padre di tutti noi, eletto gratuitamente, giustificato gratuitamente, reso amico di Dio gratuitamente, al di là delle sue opere. Lui accetterà soltanto quello che gli è dato e sarà questo che gli ha scritto giustizia e non certo le sue opere. Leggiamo i versetti successivi.
Ora invece, indipendentemente dalla legge, si è manifestata la giustizia di Dio, testimoniata dalla legge e dai profeti. Giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo, per tutti quelli che credono. E non c'è distinzione. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, in virtù della redenzione realizzata in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito a servire come strumento di espiazione per mezzo della fede, del suo sangue, al fine di manifestare la sua giustizia, dopo la tolleranza usata verso i peccati passati, nel tempo della divina pazienza. Egli manifesta la sua giustizia nel tempo presente per essere giusto e giustificare chi ha fede in Gesù. Dove sta dunque il vanto? Esso è stato escluso. Da quale legge? Da quella delle opere? No, ma dalla legge della fede. Noi riteniamo infatti che l'uomo è giustificato per la fede, indipendentemente dalle opere della legge. Forse Dio è Dio soltanto dei giudei? Non lo è anche dei pagani? Certo, anche dei pagani, poiché non c'è che un solo Dio, il quale giustificherà per la fede i circoncisi e per mezzo della fede anche i non circoncisi. Togliamo dunque ogni valore alla legge mediante la fede? Niente affatto, anzi, confermiamo la legge.
Allora, in questo brano vengono dette essenzialmente due cose: che la giustizia di Dio è apparsa sulla terra ed è divenuta accessibile a chi ha fede in Gesù Cristo. Secondo, che la giustificazione, cioè sempre la relazione con Dio, esclude ogni vanto dell'uomo, perché si ottiene non con le opere, ma solo con la fede. Versetto 21. È apparsa la dikaiosyne theou, cioè la giustizia di Dio. È apparsa. Il verbo è pefalnerotai, è un verbo all'auristo, è un verbo, scusate, al perfetto, che indica un evento unico, irripetibile, i cui effetti perdurano nel presente. Quindi senza il concorso della legge, senza le opere della legge, è apparsa la giustizia di Dio. E la giustizia di Dio chi è? È Gesù Cristo. È Gesù Cristo. La giustizia di Dio, versetto 22, diviene accessibile mediante la pistis Gesù, la fede in Gesù Cristo. Io credo che sia così, Gesù oggetto della nostra fede, che sia un genitivo oggettivo, anche se per qualcuno è un genitivo soggettivo, cioè la fede che Gesù ha avuto dal Padre, l'obbedienza che Gesù ha fatto al Padre. Ma dal contesto mi sembra proprio di dover ritenere un genitivo oggettivo. Versetti 23-24: tutti hanno peccato e sono privi della gloria che gli uomini possedevano una volta in quanto creature di Dio. Questa gloria era la giustizia di Dio, cioè la relazione diretta con Dio, che l'uomo ha perso a causa del peccato. Qui ci si rifà alla Genesi, Nella vita di Adamo, che è un apocrifo dell'Antico Testamento, Eva a un certo punto dice: quando ho peccato mi si aprirono gli occhi e conobbi che ero spoglia di quella giustizia che era stata il mio vestito, cioè di quella relazione con Dio. Prima Adamo ed Eva passeggiavano con Dio nella brezza della sera, lo vedevano faccia a faccia. Allora piansi e dissi al serpente: perché hai fatto in modo che venissi privata della mia gloria di cui ero vestita? E Adamo dice ad Eva: o empia donna, che hai fatto? Tu mi hai privato della gloria di Dio. Vedete, lo stesso tema.
Sempre colpa della donna.
Sì. Nel versetto 24 si dice che questa gloria che l'uomo aveva perduta ora è riacquistata, perché il peccatore, per mezzo della fede, riceve la giustizia di Dio. E questa gloria è gratuita, senza merito, senza pagamento, è un dono. Versetti 25-26, la giustificazione è avvenuta tramite Gesù Cristo, che Dio ha stabilito come strumento di espiazione, e adesso ne parleremo bene, per i nostri peccati. Ultimi versetti, che sono quelli un pochettino più difficili. Perché si dice che i cristiani confermano la legge? Perché? Perché hanno capito che la legge non è un'opera da fare, ma è un dono di Dio, è una grazia di Dio, è una pedagogia di Dio, Cioè Dio ti dà la sua legge non per entrare in relazione con lui, perché ti ama talmente tanto che entra in relazione con te, sia che tu sia giusto sia che tu sia peccatore. A Dio non importa, eh? Cioè sì, poi soffre, gli viene l'ira, ecco, se ti vede allontanarsi da lui, ma Dio ti ama sempre, Dio è fedele sempre, nonostante qualunque tuo peccato. Allora, dice Paolo, la legge che ti è data è non una serie di norme, di comandamenti per piacere a Dio, per ottenere la salvezza, ma è un dono che ti fa perché tu sia felice. I comandamenti non sono una serie di obblighi e il passaporto per entrare in paradiso, i comandamenti, io a volte dico, sono le istruzioni per l'uso che Dio ti dà dopo averti creato perché tu funzioni bene, perché tu sia felice, perché tu sia pieno. E qui ci rifacciamo al concetto di peccato di cui altre volte abbiamo detto. Voi sapete che il peccato in Israele è shat, in ebraico è amartia, e non vuol dire trasgressione di un comando, ma vuol dire mancare il bersaglio. Se io pecco, non è che offendo Dio, perché Dio mi ama talmente che figurarsi se si offende, questa è la prima eresia da togliere. Secondo, se io pecco non è che trasgredisco una norma e allora sono passibile di giudizio. Se io pecco manco il bersaglio della mia felicità, della mia pienezza, della mia realizzazione. Quindi dice Paolo che tutta questa dottrina della giustificazione per fede in realtà, no, è una dottrina che dà valore alla legge, dà il vero valore alla legge, no? Conferma la legge, ma la legge non più come strumento per essere noi salvati, ma come dono ulteriore d'amore con Dio per arrivare alla nostra pienezza, alla nostra felicità. Ancora, chi crede in Gesù lo fa perché sa di essere condannato dalla legge. Cioè, confermiamo la legge perché aderendo nella fede a Gesù Cristo, noi capiamo che la fede in Gesù Cristo è quella che ci salva e non le opere della legge. La legge è un mezzo per essere felici, non è il mezzo per arrivare alla salvezza. Infine, la legge è tutto l'Antico Testamento, e Gesù Cristo porta a compimento tutto l'Antico Testamento. Diciamo qualche cosa su questa cosa un po' difficile, e con questo poi concludiamo, che è il tema dell'espiazione. Perché qui non finiremo di batterci contro questa visione terribile, questa teologia derivante dalla visione giuridica ebraica, no? La visione sacrificale, questa cosa. Prego.
E qui dice però che tutte queste cose che per tutti quelli che credono, dice al versetto 22, cioè soltanto non per solo per il popolo ebraico, per tutti allora.
Per tutti. Tutti quelli che aderiscono a Cristo.
Che credono vuol dire
aderire a.
I pagani allora non c'è.
Allora, attenzione, ricordatevi sempre che per Paolo c'è un'adesione esplicita, che è quella dei cristiani, e c'è un'adesione implicita. Quelli che sono salvati sempre da Gesù Cristo, che è l'unico salvatore, l'unico nome sotto i cieli nel quale noi abbiamo salvezza, se vivono secondo coscienza. Cioè chi vive anche senza conoscere Cristo è sempre salvato da Gesù Cristo, perché Cristo è l'unica salvezza, è l'unica relazione, senza saperlo. I cristiani sono quelli che lo sanno, i non cristiani sono quelli che non lo sanno. Questo è il discorso generale, ma tutti siamo salvati dal sangue di Gesù Cristo. Allora, noi siamo tutti corrotti da una visione che è stata tirata fuori, ahimè, da un nostro quasi concittadino, l'Aostano Sant'Anselmo, il quale nel suo libro Cur Deo Deus Homo, perché Dio si è fatto un uomo, che cosa aveva detto? Aveva detto quello che ci hanno insegnato tante volte al catechismo, sono ripetitivo, ma qualcuno di altri anni non c'era, ma sempre bene a ricordarlo. Ci avevano detto che il peccato è un'offesa fatta a Dio, ma poiché Dio è infinito, l'offesa è un'offesa infinita. A nulla valevano tutti gli sforzi degli uomini, i sacrifici, i pentimenti, i pianti, le penitenze, tutto quel che volete. L'offesa era infinita e esigeva una riparazione infinita. Questa riparazione infinita Dio ce l'ha, questa teologia della soddisfazione. Cioè Dio si soddisfa massacrando in croce suo figlio, che essendo infinito gli dà una riparazione infinita. E allora lui è tutto contento di aver massacrato suo figlio in croce, è felice, è soddisfatto e il peccato dell'uomo è perdonato. Questa è questa macabra teologia della sacrificale, no? Del padre che sacrifica il figlio, no? Per avere questa soddisfazione, che ci portiamo dietro anche nella liturgia, che ci portiamo dietro anche nei canoni della messa, che ci portiamo dietro in una visione assolutamente distorta che rende Dio un Dio violento, che rende Dio un Dio cattivo, che rende Dio un giudice inesorabile, pronto a render conto fino all'ultimo centesimo dei suoi debiti, un Dio che tanto contrasta con il Dio del Nuovo Testamento, il Dio Abba, il Dio Papi, il Dio Papino, il Dio che gioisce di più per un peccatore che si pente che per 99 giusti, no? Il Dio padre amoroso della parabola del figlio prodigo e così via. Cioè, vedete, questa teologia sacrificale è una teologia orribile e terribile, e io credo proprio che uno sforzo costante della teologia debba essere di spogliare questi aspetti sacrificali che fanno di Dio un Dio violento, no? La nostra catechesi, la nostra preghiera, la nostra liturgia, la Santa Messa. No? Ecco. Allora, attenzione, però bisogna stare molto attenti a questa cosa qui. Pensate a tutta l'opera di Giovanni Ferretti, questo teologo di Torino, padre Don Giovanni Ferretti, che è preside della facoltà teologica, mi pare, di Ancona, che ha scritto tantissimi libri, no? Macerata, da quel punto su questo tema qua. Pensate all'opera di Girard, pensate all'opera di Martelet, cioè tutti questi grandi teologi che hanno accolto in fondo l'invito di Papa Benedetto XVI, che diceva che questa concezione sacrificale ha gettato una luce sinistra, diceva lui, sul cristianesimo e soprattutto sull'Eucaristia, oscurando la bellezza dell'Eucaristia. Allora dobbiamo cercare di capire, no? Che cosa vuol dire questo, Cioè dobbiamo cercare di capire che cosa vuol dire la parola espiazione. Allora, se la teologia della soddisfazione è una teologia blasfema, perché ci fa vedere un aspetto terribile, violento di Dio, no? Ecco, che cosa vuol dire invece l'espiazione? Nel Nuovo Testamento ci sono molti brani che dicono che Gesù è l'espiazione dei nostri peccati. Pensate a Giovanni che presenta Gesù, Battista che presenta Gesù alle folle, indicandolo come l'agnello di Dio, colui che toglie, o secondo un'altra traduzione, prende su di sé il peccato del mondo. Pensate a Giovanni, che voi sapete stravolge la cronologia della passione dei sinottici, e probabilmente la stravolge in maniera giusta, ponendo la morte del Signore non il giorno di Pasqua, ma il giorno prima di Pasqua, la parascene. Tutti i sinottici cosa dicono? Che Gesù ha fatto il giovedì santo una cena pasquale e che muore il venerdì in un giorno che era il primo giorno di Pasqua, perché se la sera prima era la cena pasquale, il venerdì era il primo giorno di Pasqua. Pasqua era una festa mobile, dopo il plenilunio di primavera, quindi non cadeva di domenica, cadeva come il Natale, in un giorno della settimana. I sinottici dicono che Gesù fa la cena pasquale di giovedì sera e venerdì muore in croce, che storicamente non ci sta, perché che venga compiuto un sacrificio cruento, un'immolazione di un condannato nel giorno santissimo della Pasqua è una cosa che probabilmente è antistorica, quindi probabilmente i sinottici sbagliano, hanno perso un po' la cognizione del tempo. Invece Giovanni dice che Gesù muore la parasceve, cioè la vigilia del sabato, era infatti un gran giorno per il sabato, ricordate, perché era il giorno di Pasqua, no? Allora, quando muore Gesù, Gesù muore a mezzogiorno, mentre vengono sacrificati gli agnelli che verranno consumati il venerdì sera nella cena di Pasqua. Voi sapete che a mezzogiorno venivano sacrificati gli agnelli, poi ciascuno prendeva il suo agnello, lo aveva sacrificato al tempio, se lo portava a casa, aveva tempo di arrostirlo per fare la cena pasquale, no? E questo sta di più, che Gesù non sia morto il giorno di Pasqua, ma la vigilia di Pasqua. Però c'è anche un simbolismo teologico forte. Ormai è Gesù l'agnello immolato, non servono più tutte le pecore, capri, eccetera, eccetera, perché abbiamo un unico agnello che si è immolato per noi, che è Gesù Cristo. E così, ecco che già la prima lettera di Giovanni dice le stesse cose che ci ha detto adesso Paolo, che Gesù è l'ilasmos, cioè la vittima di espiazione per i nostri peccati. O ancora, Dio ha tanto amato il mondo da mandare suo figlio come ilasmon, vittima di espiazione per i nostri peccati. Allora dobbiamo capire cosa vuol dire espiazione, cosa vuol dire ilasmos. Ilasmos traduce in greco l'ebraico kipper, che è un termine vicino a kofer, che indica una riparazione del danno, una riparazione del danno. Ma che cos'è propriamente l'ilasmos? L'ilasmos è il propiziatorio nell'ambito del Tempio, cioè quella parte dell'altare in cui incontravamo Dio. Qui Paolo in Romani 3,25 dice che Dio ha fatto di Gesù Cristo l'ilasterion, termine analogo ad ilasmos. Che cos'era l'ilasterion? L'ilasterion era il coperchio dell'arca dell'alleanza, il coperchio dell'arca dell'alleanza, lo sgabello dei piedi di Dio. Voi sapete, l'arca dell'alleanza era questa specie di bara, era questo parallelepipedo in cui c'era le tavole della legge, il bastone di Aronne e due contenitori di manna, della manna celeste che si era che è stata donata da Dio durante il cammino dell'esodo. Ora, il coperchio di questo di questa arca veniva chiamata ilasmon, e questo ilasterion, e questo ilasterion era il punto dove Dio poggiava i suoi piedi, cioè nel Santo dei Santi Dio era seduto su un mistico trono e i suoi piedi erano appoggiati su questo coperchio dell'acqua. Anche qui il vocabolo è sempre da kipper, espiazione. Attenzione, questo ilasterion veniva spruzzato con il sangue espiatorio delle vittime, proprio per in qualche modo avvicinarci il più possibile alla divinità. Ma nel greco dei 70 l'ilasterion è anche la zara, cioè una parte dell'altare degli olocausti. Allora, in altre parole, ilasterion, no? Non è tanto la vittima di espiazione, è un luogo di espiazione, è il luogo in cui noi ci riconciliamo con Dio, è il luogo in cui incontriamo Dio. Tant'è vero che questo termine può indicare il coperchio dell'arca, può indicare l'altare degli olocausti, eccetera. Allora, Gesù è davvero il luogo dove noi incontriamo Dio. E allora si dice che è la nostra Pasqua, il nostro passaggio verso Dio, è l'agnello senza difetti e senza macchia, no? Si dice che il suo sangue, cioè la sua incarnazione, ci purifica da tutti i nostri peccati. E un intero libro, quello della lettera agli ebrei del Nuovo Testamento, tratta di questo, di Cristo come luogo dell'espiazione, cioè della nostra riconciliazione con Dio, del nostro incontrare Dio. Tutta la liturgia sacrificale ebraica, ci dice la lettera, non era che la prefigurazione di Cristo come luogo di riconciliazione con Dio. Dice Ebrei 9, Cristo, sommo sacerdote dei beni futuri, non con il sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue, entrò una volta per sempre nel santuario, procurandoci così una redenzione eterna. E allora, sempre lei dice, siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Cristo, fatta una volta per sempre. E Pietro, nella prima lettera, al capitolo 2, dice: egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché non vivendo più per il peccato vivessimo per la giustizia, la relazione con Dio. Dalle sue piaghe siete stati guariti. Allora, che cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che l'espiazione del peccato dell'uomo non è una vittima offerta all'uomo, ma è Dio stesso che diventa luogo di relazione con gli uomini. Il soggetto di questa espiazione è Dio stesso. È Dio stesso che nel Figlio si fa espiazione, si fa liberazione dal peccato, si fa cancellazione dei limiti creaturali. È Dio che espia, è Dio che si offre, è Dio che si sacrifica. Non è più il Figlio che viene sacrificato al Padre, ma è Dio stesso che nel sangue del Figlio, nella carne del Figlio, prende su di sé le sofferenze, le angosce, le paure, la morte, i peccati dell'uomo e li cancella nella sua resurrezione. Quindi la croce non è lo strumento di tortura che Dio ha inventato per sacrificare il Figlio per avere una soddisfazione, ma la croce è storicamente il momento più alto del dono di Dio, di un Dio che si svuota, di un Dio che rinuncia alla sua divinità, di un Dio che prende su di sé tutta l'umanità, di un Dio che si abbassa, no? Per sussumere davvero tutta la creaturalità umana con la sua finitudine, con il suo limite, con il suo peccato, con la sua morte, per trasportarla nella sua divinità. E allora ecco che la croce e la resurrezione sono davvero il momento in cui si realizza questa espiazione, questa giustizia, questa relazione con Dio, perché tutta la finitudine creaturale, esistenziale ed etica dell'uomo è sussunta da Cristo sulla croce ed è annientata nella sua resurrezione, per cui noi siamo fatti figli di Dio. E allora davvero, no? Come diceva Sant'Atanasio, Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventasse Dio. Vedete che a questo punto è Dio che si è sacrificato, è Dio che si è immolato. Già il Targum e il testo masoretico avevano letto in tal senso il profeta Zaccaria. Zaccaria 12,19 diceva: guarderanno a colui che hanno trafitto. Già il Targum e il testo masoretico leggono: guarderanno a me che hanno trafitto. È Dio che si fa trafiggere, è Dio che rinuncia alla sua divinità, è Dio che si spoglia, è Dio il soggetto. Sulla croce non muore solo l'uomo Gesù, come dicevano gli eretici, come diceva Cerinto, come dicevano gli gnostici, che era impossibile che un Dio soffrisse, che un Dio morisse. No, Giovanni ci dice che Gesù è colui che venne in acqua e sangue, non in acqua soltanto, ma in acqua e sangue. Cioè, non solo la sua divinità l'abbiamo vista al momento dell'acqua, del battesimo, perché Dio è apparso e ha detto: questo è il mio figlio diletto in cui mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Ma è nel sangue che Dio si è manifestato. Quindi, come dicevano i padri, i colpi che raggiungono il figlio colpiscono anche il padre. Gesù lo dice formalmente: il padre è sempre con me, non mi lascia mai solo. Quindi il padre e il figlio, che sono una cosa sola, soffrono entrambi sulla croce. Per la comunione di Dio in seno alla Trinità stessa, la croce, che è propria della carne del Figlio, è tuttavia condivisa dal Padre nella comunione dello Spirito Santo. Gesù nella preghiera sacerdotale dice: tutte le cose mie sono tue e tutte le cose mie tue sono mie. E allora la croce non è la suprema espressione di un Dio vendicativo, ma la croce è la massima espressione del suo amore per gli uomini. La croce è davvero un sacrificio, ma è il sacrificio di Dio, non è un sacrificio a Dio, è Dio che si sacrifica, è Dio che si fa vittima. Quindi questo è il senso del sacrificio della croce, è Dio che si è sacrificato, non che ha voluto un sacrificio per la sua soddisfazione, è Dio che ha espiato, cioè che ci ha liberato, è Dio che è morto per noi, che non vuol dire al posto nostro, il per me. A volte lo diciamo al posto nostro, ecco, dovevamo essere massacrati noi perché eravamo stati cattivi, allora invece viene massacrato il figlio, ma a favore nostro, cioè Dio si svuota totalmente della sua divinità fino a farsi uomo e fino a morire su una croce a favore nostro, per prendere su di sé tutta la nostra creaturalità e trasfigurarla in Dio, è un a favore nostro. E allora ecco questa meraviglia, no? Della, e concludo, della universalità della salvezza. Già i Vangeli dicevano che il regno di Dio è un albero in cui si posano tutti gli uccelli dell'aria, è un banchetto a cui tutti gli uomini sono invitati. Verranno da Oriente e da Occidente, da settentrione a mezzogiorno e siederanno alla mensa del Regno di Dio, Luca 13. Già il Vangelo ci diceva che il Regno di Dio è di tutti i poveri. Quando Gesù parla del suo corpo e del suo sangue, ho già detto altre volte, dice che è versato per polloi, che non vuol dire molti, contrapposto ad alcuni che non lo sono, ma sulla falsariga dell'ebraico che sta dietro, Rabbim, per le moltitudini, per la schiera delle nazioni. Tant'è vero che Luca e Paolo, quando riportano le formule eucaristiche, diranno: questo è il mio corpo e il sangue dato per voi tutti in remissione dei peccati. E allora ecco, siamo arrivati veramente a questo paradosso della giustificazione dell'empio. Concetto inaudito, anzi blasfemo, non solo per il giudaismo ma anche per qualsiasi morale. Secondo Paolo, la giustificazione per grazia è offerta a tutti gli uomini senza eccezione. Siamo di fronte a una enormità giudiziaria, l'assoluzione del colpevole. È Dio che è ingiusto. Il mio libro L'ingiustizia di Dio, che dice: poiché Dio ci ama, non può essere giusto, non può essere giusto. E allora non è un Dio che esige sacrifici, neanche il sacrificio del figlio, ma un Dio che si sacrifica lui, si sacrifica lui. In questo senso possiamo anche dire che l'Eucaristia è un sacrificio, ma non è un sacrificio che offriamo a Dio per placarlo, è Dio che si fa pane, è un Dio che si sacrifica, è un Dio che si svuota, è Dio che si offre, ecco bella questa frase, è Lui che si offre, non è che offriamo a Dio, ma è Dio che si offre a noi, si dona a noi, si fa dono, che diventa il più grande povero, che diventa un pezzo di pane, eh? E questo è il significato del mimo eucaristico, l'ho già detto altre volte. Questo è il mio corpo dato per voi, questo è il mio sangue dato per voi. Gesù lo dice prima della sua passione, cioè tutta la mia vita è stata data per voi. E poi se volete leggervi il rapporto fede opere, fate questo in memoria di me, che vuol dire anche voi fatevi dono, fatevi servizio, fatevi oblazione. Quindi potremo poi tornare altre volte, ma chiudo perché abbiamo il coffee break. Ecco, guai alla teologia della soddisfazione. La teologia dell'espiazione può avere un senso se retta correttamente. È Gesù il luogo dell'espiazione, cioè della liberazione dei peccati, perché è Dio la vittima, perché è Dio che si offre, perché è Dio che si sacrifica, perché è Dio che si fa trafiggere per prendere il nostro peccato, il nostro limite e trasfigurarlo nella sua vita. Quindi teologia della soddisfazione è blasfema, teologia dell'espiazione può avere un senso se si pensa che è Dio che espia per noi, che è Dio che ci libera, che è Dio che si sacrifica, che è Dio che si offre. Noi siamo solo oggetti di questo amore infinito. Un momentino di pausa, ci rivediamo con una riflessione.